via.
Ecco, allora cominciamo a parlare di Chiesa e cominciamo col dire che non è un tutt'uno che si muove contatto e compatto né su questa né su altre questioni, non lo ha mai fatto e non lo fa tra l'8 e il 900, tra il XIX e il XX secolo, esattamente come in passato. Terrei presente una prima distinzione. Santa Sede, da un lato, episcopati, tanti quante sono le entità statuali in cui vi sono cattolici, ed in particolare penso alle entità statuali in cui il cattolicesimo è maggioritario. Dopodiché, però, tra 800, con l'avvento della società liberale, terrei presente, sempre a proposito del soggetto Chiesa, intesa come istituzione ecclesiastica, ancora un terzo protagonista, il basso clero. Sia esso regolare o secolare, frati, monaci da un lato, clero secolare dall'altro, si è occupato in cura d'anime oppure no, perché la categoria di quelli che da presbiteri, da preti, non hanno precisi incarichi, ma vivono del proprio in piena libertà, è una categoria che fatica moltissimo a distinguersi. È stata una categoria numerosissima, tanto da doverla arginare in tempi passati, ma possiamo dire che sopravvive a buona parte ai processi di decimazione più o meno indotti, più o meno naturali, che attraversano tutto il XIX secolo. Insomma, i preti alla Lamennais, per intendersi, che vivono un po' di attività intellettuale, un po' di attività politica e un po' in varie altre maniere, sono tanti, beh, tanti e parecchi non sono così vistosi, vivono a casa propria in modo tranquillo, però ecco, in sinecura sono una parte della società ecclesiastica dotata della più grande possibilità di muoversi autonomamente. È una possibilità che sfrutterà largamente nel corso dell'Ottocento in particolare, e ne spendo qualche parola di più perché proprio questo tipo di persone, questo tipo di presbiteri, di sacerdoti, sarà importante a proposito, di tutte le questioni che riguardano il tema della nazionalità. Non sto a dire, gli atteggiamenti degli ambienti ecclesiastici nei confronti di quest'ultima. Dico subito che probabilmente più dei vescovi, questo tipo di persone, questa parte del clero riuscirà ad influenzare o comunque mettere in crisi e condizionare anche, comunque eserciterà una forte interlocuzione con quelli che sono gli orientamenti della Santa Sede. Per quanto riguarda la decostruzione o comunque la precisazione che va fatta a proposito del termine nazionalizzazione, ecco, dirò che qui la intendo nell'accezione che le si dà comunemente ora, ovvero per nazione e nazionalità, quel insieme, quel tipo di legame che è definito principalmente legame tra persone, che è definito principalmente ruota attorno al concetto di identità linguistica. Ci sarebbe tanto da dire, ma tagliamola così, che già le precisazioni sono troppe. Identità linguistica, ovvero identità di popolo, identità di nazione, intesa come unità linguistica, seconda parte della questione, che aspira o, diciamo, ritiene di avere o si ritiene abbia diritto ad aspirare come passo successivo alla costruzione di uno Stato nazionale, ecco, ovvero i termini in cui viene posta la questione nazionalità tra 8 e 900. Ecco, detto questo, vediamo come si muovono, ma molto rapidamente, molto schematicamente, i vari protagonisti. Cominciamo con la Santa Sede, anche se tutto sommato non è la prima a muoversi, comunque è sicuramente quella che verrà più drasticamente interpellata dall'irrompere non tanto dei processi di nazionalizzazione, quanto della loro trasformazione in concretissimi atti politico-militari. A partire però, diciamo dal 48 in poi, che cosa succede prima? Ecco, non è che la Santa Sede, il papato, non abbia a che fare con questioni in cui il termine nazionalità, il tema della nazionalità religiosa, non abbia rilevanza prima del famoso 48, in cui, vabbè, sappiamo tutti che cosa succede. Perché? Perché ci sono perlomeno tre situazioni in cui masse cattoliche o comunque importanti fette di mondo cattolico si muovono e attuano azioni di tipo, mettono in campo azioni di tipo politico, saldando il tema religioso con quello della nazione. Uno, l'Irlanda. L'Irlanda che adopera gli strumenti della politica, quale può essere all'interno di uno Stato che ha un impianto di tipo liberale, già alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento riesce a guadagnare forti, a fare dei grossi passi avanti in termini nel campo della parificazione dei diritti della popolazione cattolica irlandese, che è anche cattolica, all'interno del Regno d'Inghilterra. Il Belgio, che diventa indipendente nel 30, e lì i cattolici hanno un forte peso, in quanto partito dei cattolici, che mette in campo il tema di uno Stato che deve essere indipendente dall'Olanda e diventare il Belgio. È uno Stato che si crea in nome della libertà religiosa, è uno degli slogan messi in campo. La terza situazione in cui qualcosa del genere accade nel 30 e ancora la Polonia. La Polonia, o quella parte della Polonia che si trova all'interno dell'impero russo. Ecco, queste tre situazioni, in particolare le prime due, sono quelle che in cui si comincia a parlare all'interno del mondo cattolico di diritti delle nazioni. Diritti delle nazioni e diritti dei cattolici di muoversi sul piano dei diritti, sul piano delle libertà concesse dalla società liberale. Ecco, la Santa Sede in queste occasioni valuta e per quanto negli anni 30 e nei primi anni 40 dell'Ottocento le occasioni possano essere ritenute appetibili, in particolare nei primi anni 40 gli ambienti che parlano di possibilità dei cattolici attraverso una strategia di tipo cattolico liberale, partecipazione, presenza, protagonismo, strumenti che regimi liberali possono dare ai cattolici, ecco, questo tipo di idee si trasformano in Italia addirittura nella proposta di una confederazione di cui il Papa potrebbe essere il presidente, diciamo che è l'ultima tentazione, perché il 48 diciamo imprimerà per la Santa Sede decisamente un cambio di marcia. Se vi erano state tentazioni, dubbi sulle opportunità che una partecipazione dei cattolici a processi di nazionalizzazione di cui i cattolici potevano essere protagonisti, se si era pensato che queste potessero essere ghiotte occasioni, il 48 di Pio IX, ed in particolare poi le vicende che riguardano la situazione a Roma, la fuga del Papa, la Repubblica Romana e quanto segue, imprimono un deciso cambio di marcia. Se, diciamo, nei confronti della creazione di stati nazionali con strumenti di stati nazionali con assetti interni di tipo liberale in cui i cattolici potrebbero giocare un ruolo importante, è stata presa in considerazione, da quel momento in poi diventerà una delle tante facce inaccettabili della modernità. E Pio IX imboccherà con decisione, da un lato, la strada della condanna di ogni apertura nei confronti del liberalismo e dall'altro, con le vicende che accompagnano il processo di costruzione dello Stato italiano, la decisa condanna delle aspirazioni dei movimenti nazionali come uno dei tanti modi che ha l'opinione incontrollata di minare, uno dei tanti modi in cui l'opinione incontrollata mina la legittima autorità. Tutti i tipi di autorità, autorità religiosa compresa. Ecco, durante tutto il pontificato di Pio IX, che è lungo, è uno dei più lunghi della storia, termina nel 1878, tutto ciò che minaccia di riproporre ciò che è successo in Italia in tempo di questione romana viene condannato senza esitazione. Alla parola nazionalismo si accompagna sempre l'aggettivo esagerato. E questo vale per la Santa Sede, per le encicliche, le bolle, le dichiarazioni pubbliche del papato, e vale per quella stampa che riecheggia, amplifica, diffonde questo tipo di magistero. Ecco. Lasciamo per un momento la Santa Sede e parliamo degli episcopati, perché ne parlo come di un protagonista diverso. Gli episcopati hanno un rapporto con Roma che decisamente non è quello che normalmente si è abituati a pensare a partire dalla contemporaneità. Partiamo solo da un semplice dato di fatto. Sino agli inizi del XX secolo, pressoché tutti i vescovi, in particolare quelli di paesi a maggioranza cattolica, non sono nominati da Roma. Tutti i vescovi, per fare un caso, dell'impero austriaco, poi austro-ungarico, vengono nominati dal governo. La Francia nomina i suoi vescovi. E continuerà a nominarli anche nell'ambito, sino alla denuncia del concordato all'inizio del Novecento, sulla base di un concordato del XVI secolo prima e di un concordato stipulato con Napoleone nel 1801. Poi, questo in Spagna e nei paesi che fanno parte dell'impero, allo stesso modo, e vale anche in Italia, ad esempio per Venezia, insomma il Papa nomina i vescovi del suo stato e poco altro. Per il resto, la finzione dice, vengono presentati al Papa dei candidati che il Papa approva. Se non li approva, beh, diciamo che i vescovi che non approva aspettano, i sovrani aspettano pazientemente, ma neanche tanto, che il Papa, e alla fine il Papa approverà. Ecco. Episcopati di questo tipo hanno una coesione, si è parlato di chiese di Stato. Questo tipo di chiese mantiene questo tipo di caratteri che ha acquisito nel corso di secoli, perché è un processo che dura da secoli, è uno degli elementi costitutivi della Chiesa. A questo proposito sarebbe, ecco, potremmo parlare sì di un forte protagonismo, forte contributo della Chiesa alla costruzione di identità nazionali, se per nazioni intendiamo, se le nazioni intendiamo nella vecchia accezione del termine, ovvero popoli che hanno come punto di riferimento centrale popoli la cui unità consiste nella sudditanza, nel riferimento ad un centro di potere, ad una corona, ad un sovrano, ecco, a cementare e a legittimare, a fornire elementi di rito, di cultura, di costruzione della memoria. Ecco, sì, le chiese hanno contribuito tantissimo, ciascuna nel proprio ambito. Nel corso dell'Ottocento, beh, agli inizi dell'Ottocento la situazione non è particolarmente cambiata. Possiamo dire che cambierà quando? E beh, cambierà quando nel corso dell'Ottocento, prima e poi ancora più avanti, con gli inizi del secolo successivo, quegli episcopati perderanno il punto di riferimento che avevano in un sovrano cattolico. Una coesione che nel corso dei secoli è fatta di cosa? Beh, è fatta del dell'essere la pressoché totalità dei vescovi esponenti delle stesse famiglie nobili in cui il primogenito diventa uomo di corte, personaggio dell'apparato di corte, uomo di governo, e il secondo genito diventa vescovo oppure canonico. Per dare un'idea del tipo di meccanismo di coesione all'interno dell'impero germanico, il Sacro Romano Impero, buona parte delle sedi maggiori hanno dei capitoli, il capitolo è, diciamo, uno degli organi più importanti, un organo di vertice, quella parte del clero che è più vicina al vescovo e tra l'altro dispone di grandissime, in genere, di rendite beneficiali ben maggiori di quelle del vescovo. Il capitolo, per accedere a un capitolo, bisogna avere quarti di nobiltà, ecco, è un partenariato secolare ed ecclesiastico che viene rotto quando? Che viene rotto quando con l'avvento della società liberale. Quelle chiese di Stato ne possono guardare a Roma con distanza, hanno larghissimi margini di autonomia, rispondono al sovrano piuttosto che al Papa. Il Papa nel corso del Settecento ha la possibilità di far aspettare un po' la bolla che ratifica una nomina, non molto di più. Nel corso del Novecento, l'avvento della società liberale, la caduta di una serie di, la fine di una serie di corone. La messa in campo da parte degli stati di politiche simili a quelle che adotta lo Stato italiano ad opera di ministri che sono cattolici, negli anni 60 nei confronti dei beni ecclesiastici, per dirne una, confisca dell'asse ecclesiastico e soppressione di ordini religiosi, roba degli anni 60. Sono le cose che prima ancora della presa di Roma fanno pronunciare a Roma il giudizio che il Papa pronuncia nei tutti i processi di costruzione di stati nazionali. Paradossalmente, però, l'avvento all'interno della società liberale, Roma comincerà una sorta di rimonta dal punto di vista dal punto di vista della presa su quegli episcopati, proprio nella misura in cui quegli episcopati cominciano ad essere scoperti a casa propria. Per intendersi, al Concilio Vaticano I, i vescovi francesi, come i vescovi tedeschi, come i vescovi austriaci, oppongono una furibonda opposizione alla volontà, alla vera e propria pesante pressione del Papa per la proclamazione del dogma dell'infallibilità. Bene, alla fine Pio IX riesce a spuntarla, i vescovi tornano a casa ben decisi a non pubblicare quella norma. Per quanto riguarda la Francia, quello che succede dopo a Parigi, in particolare ciò che accade a Parigi con la Comune, la paura che suscita quello che succede in Francia, farà sì che i vescovi che una lunghissima resistenza di carattere gallicano, rivendicazione orgogliosa della propria indipendenza, ecco, nazionale in questo caso, nei confronti del papato, si infranga come poche altre cose. E si debba ricorrere a mani giunte al nunzio. E da quel momento in poi, ecco, il carattere nazionale della Chiesa di Francia sarà destinato a battere in ritirata in più di una occasione, e definitivamente dopo la denuncia da parte della Repubblica del concordato tra 1905 e 1906. Ecco, per quanto riguarda il clero austriaco, ecco, che ci riguarda più da vicino, perché tutti i vescovi della Venezia Giulia, ecco, possiamo dire che per non avere a che fare con vescovi di solida formazione austriaca, dobbiamo arrivare al 1936, con la, diciamo, chiamiamola pure cacciata, con le forzate dimissioni del vescovo di Trieste, Fugard. Tutti quelli che sono vescovi prima sono tutti di formazione austriaca. Vescovi in cui, diciamo, vescovi in cui sicuramente la distanza da Roma che esisteva agli inizi del XIX secolo si è molto ammorbidita, non vanno a Roma a portare personalmente le relazioni ad limina, ma le mandano puntualmente, in qualche caso addirittura nella seconda metà dell'Ottocento le mandano prima a Roma che mandarle a Vienna. Però sono vescovi che hanno tutte le caratteristiche di episcopati, di episcopati di Stato. In Austria, in particolare nel corso del XIX secolo, a quei vescovi lo Stato austriaco, l'imperatore Francesco I, che a Vienna istituisce e finanzia un istituto per la formazione dell'alto clero, affida un compito in particolare. Conta molto sul clero. Qualsiasi sia la lingua materna o domestica che questo parla. Quell'istituto accoglie sloveni o cragnolini, come allora si dice, italiani, friulani, croati, ungheresi, si chiama Frintaneum, devono mantenere la coesione dei popoli, che, ed è una lezione che l'imperatore ha imparato nei primi decenni già del suo governo, può essere messa in pericolo da tendenze centrifughe che prendono spunto di duplice carattere. Di tipo nazionale si sono evidenziate solo in alcune zone, il milanese ad esempio agli inizi dell'Ottocento, tra le prime. Qualcosa si fa sentire in Ungheria. Ecco, a quell'episcopato è dato il compito di mediare e mantenere l'unità. In particolare sorvegliare quel terzo protagonista. Quel terzo protagonista che potrebbe, che ha già, come dire, manifestato alcuni sintomi di irrequietezza e potrebbe essere stato, o meglio, può manifestarsi, può rivelarsi particolarmente vulnerabile alle sirene delle moderne novità, siano esse nazionali, siano esse di tipo liberale. Ecco, il giovane clero. Un giovane clero che per quanto riguarda i domini austriaci sta diventando, è diventato, ha caratteristiche abbastanza diverse da quello, da quelle che aveva un tempo. E questo in, tra le altre cose, in conseguenza delle stesse riforme messe in campo a livello ecclesiastico dalla Casa d'Austria, a partire dalle riforme di Maria Teresa in poi. E che cosa ha di diverso? Da un certo momento in poi si richiede, si è richiesto a coloro che aspiravano ad entrare nella carriera ecclesiastica di passare tutta una serie di di affrontare un percorso di selezione controllato e validato dallo Stato. Ecco, questo ha fatto sì che all'inizio del dell'Ottocento il giovane clero austriaco, in particolare quello più capace di percorrere una buona carriera ecclesiastica, di arrivare, è un clero che non appartiene più agli strati sociali che prima esprimevano canonici, parroci di buone parrocchie, insomma, gli strati migliori del basso clero, quelli diciamo con maggiori possibilità di carriera. Alla piccola nobiltà e insomma le carriere ecclesiastiche sono ora aperte a strati della società, in particolare esponenti del mondo rurale, figli di famiglie, di contadini con abbastanza quattrini da far potersi privare di alcune braccia, farle studiare le più meritevoli e metterle in grado di partecipare alla selezione. Cominceremo ad avere canonici, parroci di buone parrocchie e persino vescovi che vengono dal mondo rurale. E tra l'altro che vengono da ambienti che non parlano le lingue che all'interno dell'impero sono le cosiddette lingue di cultura, l'italiano, il tedesco, l'ungherese. Comincia l'ascesa e l'entrata in campo di un giovane clero di lingua d'uso slava. Questo vale per la Carniola, la Slovenia, questo vale per la Croazia, Questo vale per tutto l'universo slavo che fa parte dell'impero. E però mi accorgo che i 45, no, non sono ancora passati i 45 minuti, chiedo conferma. No, non sono, non so, ho ancora qualche minuto. Alla fine del pontificato di Pio IX, con l'avvento di Leone XIII, il fatto che all'interno dei movimenti di emancipazione dei popoli slavi, all'interno dell'impero austriaco, poi dell'impero austro-ungarico, importanti quote di clero, non tanto i vescovi, quanto il basso clero, giovani sacerdoti di buona e spesso ottima preparazione culturale, che tra l'altro hanno avuto modo di farsi le ossa in uno dei compiti che a partire proprio dai primi anni dell'Ottocento all'interno dell'impero sono stati demandati al clero. In Austria i vescovi hanno funzione di provveditori agli studi. La scuola in ogni ordine e grado. E non solo controllata dai vescovi, nelle scuole insegnano i sacerdoti. Il clero partecipa ai processi di alfabetizzazione e tra l'altro processi di alfabetizzazione che per quanto riguarda le scuole elementari, le scuole popolari, in ogni quadrante, processi di alfabetizzazione che in ogni quadrante prevedono l'uso come lingua di insegnamento della lingua che viene parlata all'interno delle comunità, per intendersi. Territorio di Trieste, la lingua d'uso nella scuola popolare è per lo più l'italiano in città, ma nei paesi del circondario dove esiste una scuola e nella scuola per lo più insegna un sacerdote. Quell'insegnamento, i libri che vengono usati sono libri scritti nella lingua del popolo. Ecco, come vedete, la partecipazione in questo modo da parte di questi strati del clero ai processi di nazionalizzazione in queste zone può dirsi particolarmente precoce e come dire estremamente capillare. Dopo il 48 sarà una partecipazione di primo piano ai movimenti, certo congelati brevemente nel cosiddetto decennio neo-assolutista. Gli anni 50 sono anni in cui viene bloccato il processo di costituzionalizzazione. Alla fine di quel periodo, quel giovane clero, ma un più necessariamente più così giovane, ma così coinvolto preclero che scrive nelle prime riviste in sloveno, in croato, che ha insegnato nelle scuole, parteciperà alle manifestazioni pubbliche di movimenti di emancipazione prima culturale, ma poi anche di partecipazione politica dei partiti, di partiti che del tema del punto della nazionalità fanno il loro principale slogan. Ecco, capite, a questo punto i tre personaggi si muovono assolutamente in disincrono. I vescovi, ecco, ai vescovi della Venezia Giulia è chiesto esplicitamente di tener d'occhio quel clero. Glielo chiedono in coro da un certo punto di vista, sia a Roma che Vienna. Non è così semplice e soprattutto con l'avvento di un nuovo pontefice, di una nuova equipe nella curia, con l'avvento di Leone XIII e con la forte influenza che esercita da quel momento in poi a Roma personaggio estremamente singolare, un vescovo, il vescovo di Jacovar, Monsignor Strosmayer, che per 50 anni sarà vescovo là in Slavonia, uno dei principali esponenti, lui sì, vescovo, inviso, fortemente inviso a Vienna, durante tutto il pontificato di Pio IX. Oggetto di enorme diffidenza a Roma, ma che con Leone XIII avrà modo di mettersi in luce, anche perché la proposta che fa al papato è una proposta che ancora una volta, diciamo, si manifesta e può essere considerata allettante. Ecco, e può essere riassunta molto semplicemente così. Se a Occidente, col Kulturkampf in Germania, con la Repubblica in Francia che espelle, che tratta male i vescovi, espelle ordini religiosi, non concede minimo spazio alla scuola cattolica, bene, se l'Occidente è perduto, perché non cavalcare i movimenti slavi all'interno dei quali vi sono tanti sacerdoti cattolici in ruoli rilevanti che partiti, certo, liberali, ma che con un po' di sfruttando le posizioni raggiunte possono essere cavalcati, conquistati e messi a buon uso in una situazione, tra l'altro, diplomatica in cui Roma ha avuto sino a quel momento le sue belle difficoltà. Perché, ecco, la manifestazione più vistosa dell'inizio di un nuovo percorso è la proclamazione ad opera di Leone XIII nel 1880 di Cirillo e Metodio, patroni d'Europa, co-patroni d'Europa, di un culto che sino a quel momento, ecco, due personaggi, tra l'altro due personaggi di quei santi particolarmente interessanti. Hanno fatto da ponte, vengono da Costantinopoli e per Però sono andati a chiedere l'autorizzazione alla loro missione a Roma. Sono personaggi ponte. Ecco, il revival cirillo-metodiano è della fine dell'Ottocento. È una vicenda questa che è destinata a non durare poco, molto. Dal 1880 al 1898 assistiamo ad una sorta di primavera, del cattolicesimo nazionale slavo, ecco, una primavera, così, una fioritura di iniziative, si traduce in posti in Parlamento, si traduce nell'elezione di sacerdoti nelle diete o non soltanto per gli esponenti dei diversi popoli slavi, vabbè, personaggi come Fajdutti in Friuli, per esempio. Ecco, certo, non in nome di parole d'ordine di carattere nazionale, bensì sociale, ma come dire, si tratta di un clero per il quale la partecipazione politica è del tutto naturale, anzi considerata quasi necessaria. Ecco, io direi che a questo punto potremmo anche interromperci, o almeno interrompere la registrazione, dato che, se non sbaglio, i tre quarti d'ora sono abbondantemente terminati.